Grazie, fratello Neville. Buongiorno, amici. Così felice di essere qui stamattina e di avere questa introduzione del pastore. È stata molto bella. Oh, sapete, parlando dei cavalli, sapete, mettendogli le briglie, essi sapevano che stava arrivando il lavoro. Beh, ecco, sono davvero contento che il Signore ci renda cavalli da lavoro, così possiamo lavorare ancora. Perciò non siamo mai troppo stanchi di fare qualcosa per il Signore. Se tocca a noi farlo, anche se oggi sono molto stanco, ho avuto un periodo impressionante nei giorni scorsi. Andando in California sono dovuto andare con una carrozza ferroviaria e vi dico, e poi parlate di traballamento, per tutto il tragitto fin là 53 ore per arrivarci, ci sono arrivato alle 2 del mattino, alle 5 mi sono dovuto alzare per andare a predicare a un servizio alla radio, poi gli uomini d'affari cristiani ho dovuto di nuovo predicare per il loro raduno internazionale. E poi quel pomeriggio ho predicato a un grande tabernacolo battista e poi là quella sera. E poi ho proprio continuato parlando ogni paio d'ore finché alla fine lunedì sera siamo arrivati al Tempio Angelus. E poi ho preso un treno alle 11 e ho impiegato 64 ore per arrivare a casa. Perciò potete immaginare rientrando l'altro ieri è davvero... E ieri mia moglie ha registrato quasi più di 50 chiamate per andare a pregare per le persone. Ieri mattina soltanto, vedete, quasi più di 50 chiamate. Ovviamente non erano tutte locali, erano chiamate nazionali, ma per l'appunto potresti venire in Florida, potresti venire qui a Louisville. E sì, come si farà a scegliere da quelle 53 ora, solo per una mattinata? Perciò potete immaginare. Così, ieri pomeriggio sono venuto a vedere, fra alcuni dei nostri cari e amati amici, proprio quello che è un demone di malattia. Un giovanotto che conoscevo anni fa, era il ritratto stesso della salute, un giovane dall'aspetto atletico, e ora ha quasi la mia età e passerebbe per un novantenne. Ed è lì, in punto di morte a Henryville. Un amico del mio bravo fratello qui, il fratello Neville, era Kermit Spurgeon. Suo padre, un predicatore del Vangelo, è un insegnante di scuola, è un uomo molto valido. Sono entrato nella casa dopo che il fratello Neville mi aveva detto che il ragazzo stava morendo e abbiamo avuto il grande privilegio di condurlo al Signore Gesù ieri per la salvezza della sua anima. E sua moglie e io ci siamo accordati e abbiamo pregato sinceramente per lui dopo che un cancro lo ha consumato da più di 200 libbre ridotto a... Dubito che lui ne pesi 60, così stiamo credendo e tenendo duro che Dio lo guarirà. Il che non sappiamo cosa avrà luogo, ma una cosa sappiamo, che lui è passato dalla morte alla vita. E immagino cosa abbia pensato il suo povero vecchio papà cieco quando gli è arrivato quel messaggio dopo tutti gli anni di preghiera per lui e dopo tutto. Cresci il fanciullo secondo la via che ha da tenere, vedete? E so che egli aveva il giusto esempio dinanzi a sé. Andandomene da lì fino a New Albany, da una signora Slaughter che abitava nei paraggi e i dottori le avevano dato da vivere fino alle 6. Così è stato molto, molto penoso nell'attesa. E un altro posto, un ragazzo che una volta abitava lì alla porta accanto a me, se ne andava in giro, un ragazzo normale che lavorava per la Bell Telephone Company di circa poco più di 20 anni, ha padre di 3 o 4 bambini. L'altro giorno la sua bambina è caduta e si è rotta il braccio. Lui ha iniziato a sentirsi intorpidire la mano e è rimasto paralizzato. Non sanno nemmeno cosa abbia che non va. Giace lì. Ed è lì, proprio una cosa dopo l'altra e malattia da ogni lato. Sono così contento che ci sia una via d'uscita. Sono così contento anche che non dobbiamo rimanere qui per sempre. Anche voi? Cosa faremmo se dovessi vivere per sempre in questo lazzaretto? Sono così contento che ci sia una porta aperta. Ed ecco tutto ciò che è la terra, è solo un lazzaretto. E appena si pensa che ci sta andando tutto bene, allora ecco che compare qualcos'altro e ancora, ecco che avviene qualcos'altro, ma sono così contento che ci sia una via d'uscita, così felice che il Signore Gesù sia venuto e abbia fatto una via per noi, una via di scampo. Perciò stamattina la mia cara e amata sorella Cox mi stava dicendo che sarebbe venuto qualcuno, poiché abbiamo chiesto alle persone del posto di venire per pregare per loro, e forse non potranno che rimanere solo qualche minuto, e allora forse pregherò per loro prima di tenere il servizio e quindi se loro dovessero rientrare. E pensavo poi, per gli altri che volessero rimanere, renderò alquanto breve il mio messaggio stamane, essendo rauco e dovendo andare immediatamente dopo ora a un'altra riunione, così io e la riunione di Chicago inizia sabato prossimo. E poi penso che sia giunta l'ora in cui questa parte del paese debba ricevere una visita importante con l'arrivo a Louisville del nostro nobile fratello Billy Graham questa prossima settimana. Lui inizia nello stesso momento a Louisville che io inizio a Chicago. Perciò ritornerò direttamente. Io desidero conoscerlo personalmente mentre è qui e degli amici me lo presenteranno e mi sono trovato proprio nella stessa città, all'estero e in molti luoghi diversi, ma proprio così non siamo riusciti a incontrarci. E io sinceramente chiedo a questa chiesa e a questo gruppo di persone riunite qui stamane di prendere a cuore questa riunione lì a Louisville. Voglio dire questo, giusto in proposito. Sapevate che l'87% di tutte le bevande alcoliche che si bevono negli Stati Uniti viene da Louisville, Kentucky? 87. Sapete quasi il 90% di tutto il tabacco e altro viene da Louisville, Kentucky? Sapevate che il seggio di Satana? Certamente lo è, certamente lo è. Uno dei luoghi più difficili che ci sia al mondo è questa località nelle vicinanze, da far crollare per il Signore Gesù Cristo. Quanti sono andati in lacrime cercando di far crollare questo paese, queste città delle cascate per il Signore Gesù? Guardate Erickson, tutti quelli che sono usciti, persino piangendo per quanto ci abbiano provato e provato e provato. John Sproul ha avuto persino un crollo lì al Glory Born, facendo del suo meglio per porre fine alla cosa per il Signore Gesù. Quanti altri sono stati sul palco in queste città delle cascate e ci hanno provato e non sono riusciti a porne fine per il Signore Gesù. Ora, penso che Billy Graham sia uno degli uomini più conosciuti che ci sia al mondo oggi, a livello religioso, a parer mio. Ovviamente noi abbiamo vescovi e arcivescovi, ma, a parer mio, lui è un predicatore del Vangelo, un uomo di Dio. E così penso che lui, come guerrieri cristiani, insieme, mettiamoci insieme con cuori uniti e preghiamo per quella riunione come mai prima. E chiediamo a Dio in un modo o nell'altro di donarci anime di abbattere il seggio di Satana, che chiudano ogni distilleria e divampino le industrie di tabacco e riempiano le chiese e abbiano una vera effusione all'antica dello Spirito Santo. Il Signore benedica. Ora ho qualcosa davvero un po' diverso, un po' insolito come inizio. Mio fratello ha un piccino qui che vogliono consacrare al Signore e penso che lo faremo appena prima di pregare per i malati, se Dio vuole. E se la sorella Gertie vuole venire al piano e tutti quelli che hanno dei bimbi. Ora, nella Bibbia ci viene insegnato qui che, ora, molte persone li chiamano a battezzarli, li aspergono con un po' d'acqua, lo chiamano battesimo dei neonati. Beh, ora quello va benissimo. Sì, non nuoce al bambino e io sono certo che andrà benissimo. E altri hanno altre maniere di farlo, ma a noi piace sempre, davvero quanto più vicino possibile, rimanere con il modo di fare della Bibbia. E il modo di farlo della Bibbia, in nessun punto nella Bibbia in cui lo fecero mai con i bimbi, ora al tempo del Vecchio Testamento circoncidevano. Mi chiedo se un paio di anziani vogliano spostare la sorella un po' giù qui da un lato, se volete, finché abbiamo la consacrazione. La sorella che è qui sulla barella. E così non ti dispiace, sorella cara. È solo per un momento. E così poi nel Vecchio Testamento essi circoncidevano i neonati e nel Nuovo Testamento l'unico modo in cui lo facevano portavano i piccoli al Signore Gesù e lui li sollevava tra le sue mani e li benediceva e disse: lasciate quei piccoli fanciulli venire a me e non li divietate, perciò che di tali è il regno. Ora, se ci sono altre madri qui che hanno i bambini che vogliono consacrare al Signore, in questo momento saremo lieti di farlo. E ora forse noi, con attenzione, ora, come si chiama il piccolo? Un maschietto, Robert Lynn. Mai, è bellissimo. Ora, questo è, credo che voi abbiate adottato il bambino. Questo mostra il cuore di una madre verso un bambino e considerando questo, non avendo loro dei bambini, hanno però voluto crescerne uno, hanno adottato questo piccino. Vi rendete conto che siamo tutti figli adottati? Dio ci ha tanto amato che ci ha adottato mediante suo figlio, Cristo Gesù, e siamo tutti figli adottati. E ricordate come questo padre e questa madre pensano a questo piccolo che non aveva una casa a cui andare, gliel'hanno data per crescerlo e cullarlo. Noi non avevamo una casa a cui andare e Dio ce ne ha data una. Un bambino adottato, il suo nome è Robert Lynn Branham, un bambino molto grazioso. Ora chiniamo il capo. Nostro prezioso Padre Celeste, come nei giorni passati, quanti padri e madri sollevarono i loro piccoli nelle tue mani, e tu hai detto: lasciate quei piccoli fanciulli venire a me, non li divietate, perciò che di tali è il regno del cielo. E questo piccolo senza casa è stato donato a una casa, e tu hai messo nei loro cuori l'amore per questo bambino. E Padre, preghiamo che tu benedica questa madre e questo padre mentre cresceranno il bambino e possa crescere in una casa di preghiera e ammaestrato ad andare in chiesa e a vivere per il Signore Gesù. Benedicilo, caro Padre Celeste. E ora, se tu fossi qui sulla terra, in un corpo fisico mentre stiamo in piedi stamane, essi darebbero il bambino nelle tue braccia. Ma tu sei andato in cielo e ci ordinasti di portare avanti il ministero finché tu ritornerai. E Padre, mentre il mio stesso fratello di sangue mette il bambino nelle mie mani, io lo dono a te, nel nome di Cristo. Benedici questo bambino e possa vivere ed essere sano e forte e crescere per essere un tuo servitore. Benedici il padre e la madre nella casa. Lo doniamo a te, nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Che tu sia benedetta, Agnes. Sì, una vera madre. Tu, Jesse, un vero papà per questo bambino. E possa Dio benedirvi nei vostri sforzi e Dio sia con voi. Salve, come si chiama il bambino? Un altro Robert. Beh, va bene, un Robert Darrell. E qual è il tuo nome? Sei giovane. E il tuo cognome? McLeod. Portando dentro i covoni, portando dentro i covoni, oh, verremo con gioia, portando dentro i covoni. Seminando al mattino, seminando la sera, seminando a mezzodì e prima della rugiada. In breve la mietitura, poi il tempo della raccolta. Verremo con gioia, portando dentro i covoni. Bene, è ottimo, portando dentro i covoni. Ecco cosa fanno i padri e le madri, li portano al Signore Gesù. La sorella stessa sulla barella sembra essere in peggiori condizioni di tutti, per quanto riesco a vedere. È in una barella, noi vorremmo, se c'è qualcuno, lei vuole aspettare solo qualche minuto per ascoltare il messaggio prima che si preghi, e penso che sia molto, molto buono. Se c'è qualcuno qui che non può aspettare, vuole andare, e se volete che si preghi ora per voi, saremo lieti di farlo se semplicemente alzerete la mano, altrimenti avremo il servizio di guarigione immediatamente dopo un breve messaggio. Cercheremo proprio di calcolare il tempo della classe della scuola domenicale. Benissimo, allora leggeremo la scrittura e avremo il messaggio e velocemente poi ci prenderemo il tempo con la fila di preghiera. E ora, prima che iniziamo, voglio che voi, tutti quelli che stamane stanno bene, si ricordino di quelli che sono malati, perché dobbiamo pregare l'uno per l'altro. E l'altro giorno ero così felice quando sono arrivato in California ed entrando in quei tabernacoli dove cercavano di farsi largo e da Clifton stavano al di là di un isolato, là fuori per la strada, proprio desiderosi di testimoniare e dicendo: fratello Branham, una volta avevo il cancro, tu pregasti per me, io ero cieco, ero questo. E come, scendendo lungo la strada, e che sentimento! Ho pensato: Dio, cosa sarà quando passeremo e arriveremo dall'altro lato? Eccoli, radunati a decine di migliaia che stanno lì. E che cosa meravigliosa sarà in quel momento! Così, allora i nostri piccoli sforzi estenuanti significheranno poco. Ora proseguiamo, finché proprio sembra che non riusciamo ad andare oltre, e davvero quasi ci stremiamo e cadiamo. E poi si presenta Satana, dice: a cosa serve? Per cosa lo stai facendo? Mai. Ma poi si considerano cose come quelle, lo cambia completamente, ciò rende le cose diverse. Ora, prima di accostarci alla parola, preghiamo di nuovo un momento. Nostro Padre Celeste, è con cuori grati che veniamo a Te. Davvero, Signore, Tu conosci ogni carattere dell'uomo e quanto lui sia debole, fragile e quanto sia senza forza. E quale pretesto è un uomo come tuo servitore? Ma, Signore, per la tua grazia, tu ci hai chiamati a essere tuo servitore. E siamo consapevoli stamane della nostra indegnità e chiediamo che tu ci accetti, Padre, oggi, e ci unga con lo Spirito Santo e ci dica le parole di conforto che hai pronunciato qui nella tua santa parola. E preghiamo che lo Spirito Santo porti ogni parola dritta al cuore, proprio dove c'è bisogno che ci sia, e lì possa ancorarsi e trasformarsi in grande gioia, alberi di salvezza. Concedilo, Padre. Guarisci i malati e i bisognosi. Sappiamo che sono qui e molti sono venuti da molte miglia e messi negli hotel e altro aspettando l'opportunità che si preghi per loro. Siamo così felici per questo grande privilegio, Signore, di sapere che Tu sei qui per guarire i malati. Dio, sappiamo che tra i più malati vi sono l'uomo e la donna, malati di peccato. Prego, Padre Celeste, che quest'oggi Tu ungerai in modo speciale, oggi, e salverai i perduti. Ogni uomo e donna perduti possano venire dolcemente al trono di grazia ed essere salvati, perché lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ora possa il Signore aggiungere le Sue benedizioni alla lettura della Sua parola mentre ci addentriamo in essa. Sono sempre stato un grande credente nella parola. Perché qui, e un paio di sere fa, stavo parlando da qualche parte sui i profeti che salirono per profetizzare. Ma Mica, dopo che 400 profeti fecero un solido muro, tuttavia Giosafat disse: non ve n'è un altro. Dopo che 400 avevano dato la parola, ma Mica rimase con la parola di Dio, sapeva che c'era qualcosa di sbagliato. E finché ascoltiamo qualcosa al di fuori della parola di Dio, sappiamo che c'è qualcosa di sbagliato, non suona affatto bene. Gesù disse: le mie pecore conoscono la mia voce, non seguiranno uno straniero. E vi ringrazio per la preghiera, laggiù, per il risveglio al Tempio Angelus. La prima serata là c'è posto solo per 5.500 persone, 5.500. Ne hanno fatto entrare 6.000 e il comandante dei vigili del fuoco ha chiuso le porte un'ora e mezza prima che ci arrivassi, al Tempio Angelus. E come il nostro caro Signore Gesù ha salvato i perduti e ha guarito i malati, è stato meraviglioso. E il giorno dopo, e la nostra piccola sorella X, che una volta era insegnante qui della scuola domenicale, ho incontrato lei e i suoi figli e il marito, e ho incontrato il fratello Ben Bryan e tutti quelli che venivano da questo tabernacolo laggiù nell'Ovest per avere comunione laggiù. Che meravigliosa riunione è stata riuscire a rivederli tutti. Nel 17° capitolo di San Matteo, giusto per una lettura stamane, voglio leggere solo una parte qui per un testo e possa il Signore darci il contesto nella parola. 6 giorni appresso Gesù prese seco Pietro e Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte. E fu trasfigurato in loro presenza e la sua faccia risplendé come il sole e i suoi vestimenti divennero candidi come la luce. Ed ecco, apparver lui Mosè ed Elia, che ragionavano con lui. E Pietro fece motto a Gesù e gli disse, «Signore, egli è bene che noi stiamo qui. Edifichiamo, se tu vuoi, facciamoti qui tre tabernacoli, uno a te, uno a Mosè e uno ad Elia». Mentre egli parlava ancora, ecco, una nuvola luminosa li adombrò. Ed ecco, una voce venne dalla nuvola dicendo, «Questo è il mio diletto figliuolo in cui ho preso il mio compiacimento. Ascoltatelo!» Che il Signore possa aggiungere le sue benedizioni alla lettura della sua parola. A volte Dio si incontra con i diversi consigli dell'uomo. A Dio è sempre piaciuto tenere consiglio con gli uomini e molte volte nel Vecchio Testamento come potremmo andare indietro e trovare in che modo Dio si incontrava con gli uomini? E a prescindere dai loro numeri, Dio si incontra con gli uomini. Una volta si incontrò con 500 e si incontrò ancora con 70, si incontrò ancora con i 12. Una volta si incontrò con tre e poi si incontrò ancora solo con uno. E, a prescindere dal numero del consiglio, a Dio piace sempre incontrarsi con gli uomini. Così, anche se stamane la Chiesa può non essere vasta in congregazione o in dimensioni, come molte grandi cattedrali di oggi, ma Dio si compiacerà di incontrarsi con noi. Perché egli disse, dovunque due o tre sono radunati nel nome mio, qui sarò io in mezzo a loro. Due o tre si raduneranno nel nome mio, qui sarò io in mezzo a quei due o tre. E il ritratto che potremmo porre qui oggi, per lo Spirito Santo, potremmo impiegare ore per scavare in quel testo, sì, direi per settimane. E in essa si è scavato per anni e tuttavia non è ancora stata svelata la metà di questo meraviglioso testo e forse mai lo sarà. Perché la parola di Dio non è come la parola di un uomo. Una parola d'uomo ha un certo significato, l'espressione, il tempo in cui fu data, ma la parola di Dio ha un significato eterno lungo tutte le epoche mentre essa continua a scorrere. Ogni generazione può acquisire la stessa parola perché è un'ispirata, eterna, perpetua dichiarazione di Dio che non sbiadisce. Non importa se essa, se gli apostoli la lessero nella loro epoca, essa significò qualcosa per loro, se Wesley la lesse nella sua epoca e Lutero nella sua epoca e Calvino nella sua epoca, tuttavia oggi essa è proprio tanto brillante e luminosa ed è tanto efficace quanto lo fu per loro il giorno stesso in cui fu proferita, perché essa è la parola di Dio. Le nostre parole, dire semplicemente «John, vieni a casa mia a trovarmi, sarò contento di vederti», è la nostra parola e significa semplicemente «John, vieni a trovarci a casa nostra». Ma quando parla Dio è eterno, essa fu ispirata dallo stesso respiro dell'immortale ed eterno stesso Creatore. Così quindi non esiste nessun modo per trovare mai il pieno significato di qualsiasi espressione di Dio. Essa è per ogni epoca e ogni generazione. Ora, in questo caso, nel ciò che abbiamo davanti a noi stamane, Dio lo stava dicendo a tre singoli. Ora, tre, innanzitutto, è il numero scelto di Dio della perfezione. Dio scelse tre, e tre è il numero di Dio della perfezione. Sette è il suo numero dell'adorazione. 50 è il suo numero del giubileo. 40 è il suo numero della tentazione. E tre è il suo numero che scelse per salire quest'oggi. Ora, tre è il numero della perfezione, cioè in cui Dio è reso perfetto. L'unico vero eterno Dio è reso perfetto nelle tre dispensazioni della manifestazione della sua Deità. Padre, Figlio, Spirito Santo. Non significa che ci siano tre diversi singoli dei, ma c'è un solo Dio rappresentato nel tre. Dio non è tre, Dio è uno, ma tre manifestazioni della sua Deità, nel senso tre dispensazioni del tempo sulla terra rendono perfetto l'unico vero e vivente Dio. Egli apparve ad Abramo nel pruno ardente e condusse i figli di Israele nel nome di Dio. Il Padre, che era una luce sospesa sul tabernacolo, che li condusse nel loro viaggio. Dio, il Padre. E poi il Padre, per portare riconciliazione tra Dio e l'uomo, come stavo parlando qui qualche tempo fa, credo, l'ultima volta che sono stato al tabernacolo, riguardo la colomba e l'agnello, come Dio solamente... Nessun altro poteva farlo. Dio dovette venire sulla terra e svolgere Lui stesso il compito. E quando Egli rappresentò suo Figlio nella forma di un agnello, la più mite di tutte le creature, e rappresentò se stesso nella forma di una colomba, il più mite di tutti gli uccelli che volano in cielo, e il motivo per cui Egli fece questo è per mostrarci che solo la mitezza dimorerà con la mitezza, l'umiltà dimorerà con l'umiltà, deve coincidere. Un falegname o un costruttore di mobili che sa cosa significa congiungere, lo chiamiamo noi, per fare gli incastri, ovvero l'incastro maschio e femmina. Per rendere completa l'asse si deve inserire l'incastro maschio e femmina. E quando si uniscono, aderiscono così bene, con sopra dell'acqua si gonfierebbero al punto che neanche l'aria potrebbe passarci attraverso. E quando il credente è Dio, Dio è quindi reso perfetto che attraverso il tagliare e sagomare del credente, quando si uniscono, Pietro disse: ravvedetevi dunque e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo in remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Vedete? Li rende così completi. Poi quando Dio scese nella forma di una colomba e si illuminò sull'agnello e restò nell'agnello e non lasciò mai l'agnello perché erano uno, quello fu uno dei più grandi avventi che il mondo abbia mai avuto. Diamogli solo uno sguardo giusto per qualche secondo al di là del mio testo. Ma come cieli e terra si abbracciarono, come Dio e l'uomo si riconciliarono insieme, in che modo anche le creature che volano nei cieli e le bestie che vagano nei campi divennero uno, quando l'uomo e Dio si riconciliarono insieme tramite l'uomo, il Signore Gesù Cristo. Che cosa meravigliosa! Per rimanere con Dio, rimanete gentili. Dio è gentile. Per rimanere con Dio, rimanete con amore. Dio è amore. Rimanete miti, rimanete... Non siate mai presuntuosi, fate sempre affidamento su di Lui. Non usate mai la vostra propria mente, prendete i Suoi pensieri. Lasciate che i Suoi pensieri siano i vostri pensieri. E portateli nella vostra mente carnale. Continuate a ripeterli e dite: «Oh Dio, toglimi tutto il dubbio e fa che i miei pensieri siano i tuoi pensieri». E voi, gente malata, fatelo mentre stiamo parlando. Allontanate proprio, scacciate il pensiero della malattia. Prendete i pensieri di guarigione di Dio, fateli diventare il vostro pensiero. A queste cose pensate, ha detto la Bibbia, se vi è alcuna lode, se vi è alcuna virtù. I tre, Dio che parla a loro. Ora, tre è una conferma. Egli prese con sé Pietro, fede, Giacomo, speranza, Giovanni, carità, fede, speranza e carità, queste tre. Se riuscite ad avere fede, speranza e amore, allora siete vicini al regno del cielo. Le tre grandi cose, Dio prese quelle come conferma perché che ogni parola sia confermata per la bocca di due o di tre testimoni. Poi di nuovo rappresentò il posizionamento di un figlio. Nel Vecchio Testamento, quando un figlio nasceva in una famiglia, gli veniva dato un tutore per crescerlo e prendersene cura. Il padre era un uomo molto impegnato nel suo regno e ogni piccolo regno veniva chiamato una casa. E così nella traduzione della King James, Giovanni 14 disse: «Nella casa del padre mio vi sono molte dimore». Ora, non suona esattamente bene a noi gente occidentale chi reputa essere diverse una dimora e una casa, ma nei giorni della stesura della Bibbia la dimora era nella casa, perché la casa significava il regno. E questo padre aveva molti fittavoli sulla sua fattoria, ovunque, a decine. E quando nasceva un figlio, lui aveva una persona scelta, istruita, umile, una persona scelta che era uno dei suoi prediletti, parte del suo regno, un tutore. Per suo figlio il padre avrebbe approvato solo quella figura. E come il padre oggi ha messo il giusto tipo di tutore per i suoi figli, voi e io, uno scelto, nient'altro che lo stesso cuore e la stessa anima del Signore Gesù per crescere nell'ammirazione di Dio. Come questo tutore deve essere selezionato, deve essere un uomo brillante, un uomo scelto, un amante del padre che insegnerà al figlio solo i principi giusti. E come lo Spirito Santo oggi, quando Egli è venuto, tutte le altre cose sembrano essere così secondarie quando viene lo Spirito Santo. Le persone possono dire: i giorni dei miracoli sono passati, ma lasciate che un uomo che sia nato di nuovo dello Spirito Santo una volta si trovi davanti a ciò, perché Egli insegna solo ciò che è vero, parla solo del Padre. Preferirei, per insegnare a mio figlio, avere un uomo che non sapesse l'alfabeto, che avesse lo Spirito Santo, piuttosto che tutti i professori del mondo che non avessero lo Spirito Santo, perché egli parla del Padre, capite? E lo Spirito Santo parla del Padre, e allora insegnerà al figlio a non essere trasportati da ogni vento di dottrina, ma ad accettare e credere i principi che il Padre ha stabilito. Ecco il motivo per cui la guarigione divina diventa così semplice per il vero credente, perché gli è stato insegnato dallo Spirito Santo di credere a tutte le cose. Come potremmo mai dubitare la parola del Creatore? Come ebbe mai origine il mondo? Dove prese Dio il materiale con cui farlo? Vi siete mai fermati a riflettere su questo? Egli semplicemente lo proferì. E, dopo tutto, la stessa creazione che è qui ora non è nient'altro che la parola di Dio resa manifesta. Pensateci. Gli alberi che crescono sono la parola di Dio. Le montagne che toccano il cielo e ci portano, se vogliamo vedere la bellezza, a guardare in alto alle montagne. E più in alto si sale sulla montagna, più pura e pulita diventa. Stando lassù nei bacini dei ghiacciai della Columbia Britannica settentrionale, mentre guardate qui alla palude, un po' più in alto, l'acqua scorre più limpida, diventa più blu e più pura, gli alberi si dissolvono, tutta la natura sembra dire: guarda in alto! E ben oltre la cima del grande ghiacciaio congelato, che è così brillante al punto che splende come il sole. State guardando in alto. Se volete vedere cose salubri e veri e cose pure, guardate sempre in alto. La montagna lo indica. Davide disse: io guardo ai monti da dove mi verrà aiuto. Il mio aiuto verrà dal Signore. Il tutore indirizzava sempre il figlio al padre e al dover credere al padre. E quindi il tutore era un istruttore. Stamattina, mentre guardavo la mia cara piccola compagna e vedevo il mio figlioletto quando faceva i suoi piccoli capricci a tavola con il suo piattino, con le uova e altro, che la mamma si era impegnata a preparare così fedelmente per la sua colazione e lei cercava di insegnargli a mangiare con il cucchiaio e lui voleva usare la mano sbagliata. Beh, per me, ho detto, lasciagli usare quella mano. Ma la mamma sapeva dell'altro, sapeva che se lo avesse lasciato continuare in quel modo sarebbe diventato o ambidestro o sarebbe diventato mancino e non è normale. Così come una vera istruttrice gli ha fatto cambiare mano anche se a lui non piaceva, ma la mamma sapeva qual era la cosa migliore. E molte volte il nostro istruttore, lo Spirito Santo, cerchiamo di farlo nel modo sbagliato. Ma a volte ci fa male, a volte potremmo giacere sul letto d'afflizione, a volte il dottore potrebbe dire che tutte le speranze sono svanite, ma è lo Spirito Santo che ci sta insegnando a usare la mano destra. Egli sa cos'è meglio, sa come il Padre vuole che sia fatto. Egli è l'istruttore. E pensavo, il piccolo Joseph non voleva usare la mano. Così la mamma stende il braccio e prende il suo bastoncino fragile, circa così lungo, e lo batteva sul fianco. Lui mi ha guardato, ma benché lo amassi con tutto il cuore, darei liberamente la vita per lui, ma sapevo che la mamma conosceva la cosa migliore. Ho detto, lei sta istruendo il figlio. Non possiamo cercare comprensione ed essere capiti troppo. Noi dobbiamo dare ascolto all'ammaestramento dei figli del nostro Padre. Egli sa ciò che è meglio. A volte diciamo, quando il Vangelo viene predicato, «Oh, andrò proprio nella mia chiesa, loro non...» «Sì, crederò adesso in questo modo». Vedete? Ma ricordate, lo Spirito Santo conosce la cosa migliore, sa come istruirvi. A volte batte il bastoncino, vi corregge. Dovete ricordare, Dio lo costituì istruttore dei figli per la Chiesa e lui ama il Padre e indicherà sempre al Padre. E ora quando il figlio veniva istruito, ciò non significava che il figlio è certamente un figlio del padre, ma se fosse un figlio disobbediente, l'istruttore avrà sempre difficoltà con lui, sempre, che era dentro e fuori, su e giù. Beh, allora questo messaggio doveva essere riportato al padre quando il padre lo richiedeva. Come sta procedendo, mio figlio? Allora dovevano dire, non sta andando così bene. Beh, allora ovviamente ciò rattristava il cuore del padre. E così è oggi, quando lo Spirito Santo deve recare la nostra testimonianza dinanzi a Dio. Quando diveniamo figli di Dio, dovremmo camminare con degnamente alla vocazione. Dovremmo camminare con degnamente a tutto ciò che Dio ha stabilito che facciamo. Perché lo Spirito Santo ci sta istruendo, ammaestrando come figli. Eravate mai, quando ero bambino, mio papà era diverso da quello che sono alcuni padri moderni di oggi. Mio papà credeva nel dare frustate e le dava per davvero. Noi ce le ricordavamo e io, ancora oggi, a 47 anni me le ricordo. Ma mi hanno fatto bene, mi hanno ammaestrato. Se oggi potessi andare alla tomba e resuscitarlo, la prima cosa che farei, gli darei la mano e lo abbraccerei per quello che ha fatto. Se mi sento così verso il mio padre terreno, cosa sarà quel giorno in cui staremo nella sua presenza? Quando vediamo che le cose ci accadono per il nostro bene, che egli doveva tagliarci un pochino qui e ammaestrarci da figli e togliere le cose del mondo e farci camminare come umili figlioli dinanzi a lui. Può sembrare duro all'inizio, ma Dio sa cosa sta facendo. Certo, sa cosa sta facendo. è Lui. Poi, quando lo Spirito Santo inizia a recare la parola, allora, se il figlio non è stato obbediente quando raggiunge la maturità, l'età della maturità, allora il figlio è sempre un figlio, certamente, ma perde qualcosa. Ed ecco il punto che voglio far capire bene, che lo Spirito Santo possa portarlo a ogni cuore di voi credenti. Proprio perché siete un credente, certamente avete vita eterna, Dio disse così. Ma vorreste proprio entrare, come disse Giobbe, per la pelle dei denti? Vorreste davvero venire dinanzi al Padre e il talento che Egli ha dato a ognuno di voi, con l'essere negligenti, non averlo proprio usato, o aver lasciato che qualcos'altro lo impedisse? Avete lasciato che piccole cose futili che non significavano niente per voi, dopotutto, piccole lamentele e agitazioni e discussioni e differenze di chiesa togliessero la mitezza e la gentilezza dalla vostra vita? Vorreste stare dinanzi al Padre in quella condizione? Non credo che lo vorreste, non credo che vorreste farlo, neppure io vorrei. Quanto desidero che egli dica ben fatto, non per la pelle dei denti, ma ben fatto, mio buono e fedele servitore, entra nelle gioie del Signore perché hai fatto bene con quello che dovevi fare. Forse sei una casalinga, se lo sei, Dio ti ha costituita insegnante dei tuoi figli. Fanne un buon lavoro, a prescindere da quello che devi fare, fallo bene. Notate poi, se il figlio dimostrava di essere davvero degno delle cose che il padre aveva sul suo regno, ed era stato un vero figlio fedele, allora il tutore recava un messaggio al padre. Oh, tuo figlio! Oh, ora ecco il messaggio che voglio che lui porti per voi e me. Oh, tuo figlio! Tutti i suoi pensieri sono su di te. Tutto quello che lui sta cercando di fare è di compiacerti. È così interessato alle tue faccende che è difficile trattenerlo. Preferirei proprio avere un po' di eccesso di zelo per il regno del Padre, piuttosto che non avere per niente zelo per esso. Preferirei lavorare troppo. E come mi disse il predicatore della Chiesa di Cristo un po' di tempo fa, signor Branham, preferirei consumarmi piuttosto che arrugginirmi. Ed è verissimo. Preferirei consumarmi e morire sul lavoro, come ha detto il fratello Neville, piuttosto che rifiutare di essere al lavoro. Non si può fare niente di peggio di tralasciare di provare. Facciamo tutto il possibile con ciò con cui si ha a che fare. E lo Spirito Santo, il nostro tutore, lo recherà al Padre. E ora notate, se il figlio diventava un figlio valoroso, allora veniva riferito al padre e a, oh, io amo davvero la parola, a un tempo fissato, stabilito dal padre soltanto, il figlio era, la sua gloria e il suo onore venivano manifestati in pubblico. Il padre prendeva il suo proprio figliolo con una celebrazione, lo portava in luoghi pubblici, dopo che suo era il suo proprio figlio, nato nella sua stessa casa. Però il figlio veniva posto in posizione nella famiglia per ereditare tutte le cose che il padre possedeva. Lo capite? Ora, se avremo un buon comportamento,
Un giorno glorioso erediteremo tutte le cose. Dio nel suo giorno stabilito, in cui giudicherà tutti gli uomini mediante Cristo Gesù. Verrà il tempo in cui Dio elargirà le ricompense per quelli che sono stati fedeli e il rifiuto di quelli che mancano di essere fedeli. Appena prima della partenza del Signore Gesù, Dio era in Lui, la colomba che guidava l'agnello. Egli è venuto non perché faccia la sua, ma faccia la volontà del Padre che lo ha mandato. Egli fu guidato dallo Spirito a portare Pietro, Giacomo e Giovanni a questo monte estremamente alto. Mi piace. E un altro punto, se mi perdonerete per occupare così tanto tempo, ma desidero porre davanti a questo uditorio stamane che questo ne aveva un altro significato. Dopo essere andati via dal monte ed essere scesi, fu fatta la domanda: chi dicono gli uomini che io, figliolo dell'uomo, sono? Chi? Cosa dice il popolo di me? Mentre sono con voi e mi sono reso manifesto a voi, ora cosa dicono gli uomini di me, il figliolo dell'uomo? Osservatelo! Che bella immagine di oggi! Dopo che avete ricevuto Cristo, dopo che siete stati riempiti dello Spirito, allora cosa dicono gli uomini di voi? Cosa dicono gli uomini quando vedono le vostre emozioni così accese che non riuscite a stare in silenzio? Le lacrime di gioia vi scorreranno sulle guance quando non riuscite a tenere abbassate le mani quando cantano i cantici di Sion. Quando non riuscite a stare in silenzio quando vedete il peccato e dovete parlare a loro con pace e calma. Cosa dicono gli uomini in proposito? Cosa dicono gli uomini quando siete stesi in punto di morte, miserabili, pietosi, e in uno stato di morte chiedete a un figlio di Dio di unirsi a voi in preghiera per la vostra guarigione? E confessate le vostre colpe e deponete la cosa dinanzi al Padre. Dite: Padre, perdonami e ora accetto Cristo come mio guaritore. E venite sanati. Cosa dicono gli uomini che io, figliolo dell'uomo, sono? Sto guardando su un uditorio di persone e alcuni di voi li conosco. Miseramente, anni fa, morenti di cancro all'ultimo stadio, alcuni di voi in ogni tipo di condizione, aspetto, ciechi, e Dio, per la sua grazia, vi ha guariti, e come voi date la vostra valorosa testimonianza davanti alla gente? Cosa dicono gli uomini che io, il figliolo dell'uomo? Cosa hanno detto in proposito? Come è pure cambiata la situazione da quel giorno, per quanto fosse nera? Alcuni dicono è fanatismo, alcuni lo chiamarono Belzebub, alcuni dicono è telepatia mentale, alcuni dicono è entusiasmo, alcuni dicono è fanatismo, alcuni dicono è emozione. Ma cosa dite voi in proposito? Cosa dite voi di questa cosa? Di solito l'impetuoso Pietro parla a sproposito, ma questa volta non lo fece, disse. Tu sei il Cristo, il figliolo del Dio vivente. Non mi importa cosa dicono gli altri, si tratta di ciò che io so. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ascoltate, potremmo passare molto tempo lì, ma andiamo avanti. Gesù disse: beato, anche se gli uomini potrebbero maledire, anche se gli uomini potrebbero prendere in giro, gli uomini potrebbero dire che siete un santo rotolante, Gli uomini potrebbero chiamarvi con qualsiasi nome sotto il sole, ma egli disse: tu sei beato, Simone, figliol di Giona, il padre tuo. Ecco ora, siete pronti? Perché la carne e il sangue non ti hanno rivelato questo. Non hai mai imparato questo tramite un seminario dogmatico, né lo hai imparato da una dichiarazione della teologia di qualche uomo. La carne e il sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli ti ha rivelato questo. Vedete da dove proviene? Tramite il tutore, lo Spirito Santo, lo ha rivelato mediante la rivelazione. E io ti dico che tu sei Pietro, piccola pietra, io sono la grande pietra, sono la pietra angolare, ma tu sei la piccola pietra che è posta su di me. I costruttori ti hanno scelto, non ti sei scelto. I costruttori ti hanno scelto, gli angeli di Dio una sera lavorando nella cava ti chiamarono fuori e tu ti sottomettesti a me e io ti ho tagliato nel mio proprio modello, ti ho fatto come volevo che tu fossi. Io ho fatto il taglio, tu sei solo rimasto fermo. E io ti ho posto ora come una piccola pietra per combaciare con qualche altra pietra, per guidare quella pietra, e questa pietra guida quella pietra, e il cemento dell'amore vi sta unendo, formando il fondamento che sono io, per essere incastrato con ogni pietra che professa il mio nome e riceve questa rivelazione. E sopra questa pietra la rivelazione di Dio che rimarrà ferma e sarà tagliata, la pietra tramite la rivelazione, io edificherò la mia chiesa e tutte le porte dell'inferno non la potranno vincere, dimostrando che, certamente, tutte le porte dell'inferno sarebbero state contro di essa, ma non vinceranno mai. E che io possa prendere questo momento per dire questo, amico mio, che tutta la Chiesa del Dio vivente edificata solennemente sulla rivelazione spirituale del Signore Gesù Cristo. Non ha importanza quanto siete istruiti, quanto possiate essere intelligenti, quanto bene possiate ritenere di conoscere la Bibbia. Satana la conosce davvero molto meglio di voi, ma solo tramite la rivelazione, Dio tramite lo Spirito Santo, il vostro tutore, vi ha rivelato che vi salva per la sua grazia. Se egli vi rivelerà stamane per la rivelazione che questa è la fine della vostra sofferenza, questa è la fine della vostra malattia, tutti i diavoli del tormento non scuoteranno mai quel fondamento, anche se ogni dottore dice che è sbagliato, perché sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non possono vincerla. Benché fosse contro di essa, però non può vincere, perché il nemico viene a guisa di fiume, ma lo Spirito del Signore leverà lo stendardo contro a lui ogni volta. Lo capite? Lo afferrate? Ora Gesù viene rivelato ai discepoli. Guardate nel giardino di Eden, quando Caino portò un'offerta nell'adorazione, la stessa cosa che fece Abele. Lui adorò, pagò per la Chiesa, sacrificò, fece ogni atto religioso più brillante, migliore, più a misura di quello che fece Abele. Edificò un altare migliore, lo fece più bello, mise fascino nella sua adorazione. Vedete quella traccia che sta ancora operando tra i figli di Adamo? Egli vi mise fascino con i frutti del campo e il grande giglio, e lui non solo quello, ma adorò. Vi è tal via che pare dritta all'uomo, ma cosa fece lui? Adorò mediante la conoscenza, non adorò per rivelazione. Ed è possibile. Afferratelo ora, ascoltate. Potete adorare mediante la conoscenza, potete andare in chiesa per il sapere che dovete farlo. Ma andare in chiesa in quel modo significa adorare in vano. Ma quando c'è qualcosa che accade in fondo al vostro cuore, che vi fa amare Dio in una tale maniera che non riuscite a stare lontano dalla chiesa, ecco la rivelazione, Dio che rivela. Non avevano Bibbia a quel tempo, non avevano nemmeno carta o lavagna da usare, non avevano scuole di istruzione. Perciò Abele, per rivelazione, gli fu rivelato da Dio che non era la bellezza, né erano i frutti del campo o mele che li avevano condotti fuori dal giardino d'Eden, ma era il sangue. Egli fu rivelato e lui andò a prendere un agnello. Per rivelazione previde la venuta del giusto agnello. Egli fu rivelato, così prese un agnello e per rivelazione lo offrì a Dio e fu accettato. Tutta la Chiesa è edificata sulla rivelazione spirituale. Che bello! Ora, arrivando alla conclusione, si trovavano sul monte e dopo che Gesù era stato un figlio obbediente, la carne, l'agnello, era stato guidato dallo Spirito Santo, Dio che si muoveva in lui. Io sono venuto non perché io faccia la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E colui che mi ha mandato, il Padre che mi ha mandato, è con me. E come il Padre mi ha mandato e mi ha accompagnato, così vi mando io. Non solo egli mandò, ma lo accompagnò. E Dio non solo istruisce un uomo e lo manda fuori con una dichiarazione di un'esperienza di qualche seminario, ma lui è equipaggiato, Dio lo accompagna, io sarò con voi, anche in voi, fino alla fine dell'epoca. Notate magnificamente, oh, come la parola va così insieme, come lo Spirito Santo la cementa nel cuore delle persone, mediante la rivelazione e l'amore del Signore Gesù. Osservate attentamente. Là, dopo l'obbedienza, per la bocca di due o di tre testimoni, i migliori testimoni che stavano sulla terra, amore, Pietro, Giacomo e Giovanni, speranza, fede, carità. Sotto i testimoni della speranza, sotto i testimoni della fede, sotto il testimone dell'amore, Dio pose suo figlio in posizione, in pubblico, di tutte le tre più grandi manifestazioni, speranza, fede e amore, che il mondo mai conoscerà. E là, come il padre nei giorni antichi portava fuori suo figlio e gli metteva una veste e faceva una cerimonia e dopo di ciò il nome del figlio valeva come quello del padre. Il figlio aveva in eredità tutte le cose. E Dio portò Cristo sul monte della trasfigurazione con il testimone della speranza, della fede e dell'amore e lo adombrò con una nuvola. E la Bibbia ha detto i suoi vestimenti risplendettero come il sole. E una voce dal cielo che disse, questo è il mio diletto figliolo. Ora Pietro si entusiasmò tutto, come al solito. Era un uomo molto zelante e vorrei che tutti fossimo zelanti. Molte volte si possono esprimere cose buone con le proprie opere zelanti. Ma Pietro si entusiasmò tutto quando vide davvero cos'era accaduto. Dio stava per fargli avere una testimonianza proprio poco dopo, dopo che scesero. Ma quando lui vide stare, qui c'erano tre, speranza, fede e amore, e lì c'erano tre sul monte, Pietro, Giacomo e Giovanni, qui Mosè, Elia e Cristo che stavano lì, con una conferma di questi tre qui. Ora essi guardarono, lì si trovava Mosè per primo, dopo si trovava Elia, il profeta, e alcune persone ci chiedono, ci riconosceremo quando arriveremo là? Quando Elia e Mosè se n'erano andati da molte centinaia di anni, non solo ci riconosceremo, riconosceremo quelli che non abbiamo mai visto. Pietro, Giacomo e Giovanni non avevano mai visto Mosè, eppure li riconobbero in un batter d'occhio quando stavano sotto l'ombra dell'Onnipotente. Cosa sarà quando staremo là? Io riconoscerò Sankey quando lo vedrò, riconoscerò la sua voce anche se non l'ho mai sentito, riconoscerò Wesley, riconoscerò Moody, Calvino, Knox, li riconoscerò tutti quando arriveremo là. Assumeremo un aspetto diverso da quello che siamo ora, saremo in un temporaneo o in uno stato glorificato. Pietro, Giacomo e Giovanni lo furono. Perciò, in quella prefigurazione, se loro poterono riconoscere uomini senza errore che non avevano mai visto o di cui non avevano visto un ritratto, che se n'erano andati da centinaia di anni, ma in una prefigurazione poterono nel tempo di un momento riconoscerli senza dubbio, cosa sarà quando siamo glorificati stando nella sua presenza? Ci riconosceremo? Certamente riconosceremo tutti. Un po' di infinità si stabilirà su di noi come Dio è infinito. Notate, devo concludere. Quando guardarono, e Pietro, come un vero buon studente di seminario direbbe, sai, credo che tutte le chiese vadano bene, se sei ortodosso nel tuo credo non ha importanza, perciò avremo proprio i maomettani e i Buddha e li riuniremo tutti. Pietro disse, ehi, è bene che noi stiamo qui e costruiamo ora tre tabernacoli, costruiremo un seminario qui per Mosè, costruiremo un seminario per Elia e tutti quelli che vogliono adorare sotto la legge e così via che adorino. E ora notiamo, essi guardarono, e Pietro e gli altri osservavano Mosè. Mosè rappresentava la legge. Dio diede la legge ai figli di Israele perché loro vollero la legge. Dio non voleva che l'avessero. Fu la scelta dell'uomo. In Esodo 19 dissero, dacci qualcosa da fare per meritarci la salvezza. Noi osserveremo una legge se tu ce la darai, in altre parole. Ma non fu mai il piano di Dio. È meglio smettere proprio di programmare voi stessi e usare soltanto il suo piano. Io lo trovo molto più facile seguire il suo piano. Lì si trovava Mosè, la legge. Pietro disse, beh, alcuni di noi osservano la legge. Ora, non c'è nessuna carne giustificata per la legge. Così, di seguito, dopo che la legge di Dio stava lì, il successivo che stette fu Elia. Ecco come vennero in ordine numerico, il successivo che stette fu Elia, che venne dopo Mosè. Ed Elia rappresentò la giustizia di Dio, i profeti, ed Elia rappresentò la sua giustizia in quanto Elia fece cadere fuoco dal cielo e uccise i 50. E lui stava rappresentando la giustizia di Dio. Così Pietro voleva la legge di Dio e la giustizia di Dio. Nessuno può essere salvato dalla legge, e se venite meno a trasgredire la legge c'è solo una cosa che rimane ed è la morte. Ecco la giustizia di Dio. Dio richiede quella, la sua giusta legge deve essere avere giustizia. Così poi, mentre Pietro parlava, volendo edificare il suo tabernacolo e chiese a Dio se poteva farlo, allora guardarono di nuovo e videro soltanto Gesù. La legge era venuta meno. Facciamo sì che stamane distogliamo lo sguardo dal moralismo o qualcosa che abbiamo fatto. Io non imploro la legge, non posso essere giudicato dalla legge perché io sono senza legge. Nessuno ha osservato la legge, non potevano osservare la legge. E neppure voi potete salvare voi stessi, né potete guarire voi stessi. E se la legge, per la vostra volontà d'uomo, volevate proiettarla al programma, allora se sbagliate c'è solo una cosa che la legge richiede, è la giustizia. E la giustizia significa essere condannati e morire per sempre. Essa richiede un totale annichilimento, perché chi infrange un punto della legge è colpevole di tutta la legge, perciò si deve morire. Ma Dio, quando consideriamo la legge di Dio e consideriamo la giustizia di Dio, gettiamo il nostro sguardo dall'altro lato. Guardiamo qui, lì stava Gesù. Rappresenta l'amore di Dio, non la legge, non la giustizia, ma in lui fu soddisfatto l'adempimento sia della legge che della giustizia. Questo è il mio diletto figliolo. Non più roba fatta da sé. Ascoltate il vostro tutore. Ecco perché Pietro poté dire: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. La legge e giustizia furono soddisfatti in Cristo ed è l'amore di Dio per la razza umana. L'amore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo. Dio misericordioso, stamane, mentre imploro per questo uditorio, non imploriamo la legge, non chiediamo nessuna legge, non vogliamo essere giudicati dal loro proprio merito. Non voglio la tua giustizia, Signore, no, non sia il tuo giudizio a venire su di me, mai, Signore, ma imploro la tua misericordia. Egli disse: ascoltatelo. Perché dovrei ascoltarlo? Egli è l'unico che abbia salvezza. Maria, Giuseppe e tutti gli altri santi furono persone grandiose, ma solo lui. Ascoltatelo. Egli è l'unico intercessore, è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, è Cristo Gesù. Perché lo ascolto? La legge non potrebbe darmi pace. Lui può. La giustizia non potrebbe recarmi niente, solo condanna. Egli mi dà pace e riconciliazione. La legge potrebbe condannarmi perché se mi ammalo, la legge richiede che io abbia entrambe le leggi della natura e la giustizia di Dio che vengano eseguite su di me, quindi devo pagare la pena. Ma io distolgo i miei affetti e il mio sguardo stamane sia dalla legge che dalla giustizia e guardo all'amore di Dio che mi riconciliò di nuovo a Lui per grazia e non per la legge e per la giustizia. Ma mediante la riconciliazione Egli pagò il prezzo per unire l'uomo e Dio onde renderli uno.
Laggiù in Svizzera, non molto tempo fa, mentre concludo riguardo a questa osservazione, molti di voi bambini a scuola suppongo che ce l'abbiate ancora, una vecchia storia che non dovrebbe mai tramontare, anche se sta scomparendo oggi nel nostro paese, ma non scomparirà mai in Svizzera dove accadde. Vi ricordate a scuola, nella vostra antologia di letture di Arnold von Winkelried, il grande eroe della Svizzera? Potete menzionare il suo nome oggi su tra le Alpi svizzere, i loro volti arrossiranno e le lacrime scorreranno sulle loro guance. Molti anni fa, gli svizzeri sono persone pacifiche. Sono tedeschi che, molto tempo fa, nei primi secoli, scesero nelle montagne dove non c'erano né minerali né niente. Ma acquistarono, hanno l'intelligenza dei tedeschi. I tedeschi pensano di essere una razza superiore, vero, ma cercano di inventare un'arma o una bomba che conquisterà tutto il mondo con la loro intelligenza. Ma lo svizzero è un uomo pacifico, scende, gli fa un... si procura del materiale e costruisce un orologio al suo vicino e vive pacificamente. Quindi su, tra le alte montagne svizzere, molti anni fa, quando stabilirono il loro regno, o il loro governo, direi, non erano una nazione militare, erano una nazione pacifica. E un giorno, quando gli invasori erano giunti nella loro terra e stavano calpestando tutto ciò che loro possedevano, niente, non importa cosa costruissero, fecero rotolare le pietre giù dalle montagne, non li infastidirono mai, e avevano fatto indietreggiare l'esercito svizzero in un campo ai piedi della montagna. Ed è così bello in Svizzera, quanto li ho osservati nel modo in cui coltivano, e sui terreni, in basso, e dopo c'è il bestiame, poi più in alto sulla montagna ci sono le pecore, e in alto sulla vetta è dove allevano le loro capre. E come hanno i loro yodel, di questi cosiddetti cantanti yodel americani di Hollywood ne fanno una presa in giro. Non sono mai al loro livello, come suonavano il loro corno quando erano nei guai, così, e tutti insieme i vicini correvano per aiutare quando c'era un bisogno. E ora lo usiamo per un gruppo jazz, rock and roll. Oh, è una tale, che contaminazione! Ascoltate, amici, farò l'osservazione del mio manager. Se Dio non manda subito il giudizio a questa adultera generazione di persone, dovrà resuscitare Sodoma e Gomorra e scusarsi per averle fatte bruciare. Proprio così, certamente, egli è giusto e non c'è nient'altro che possa essere fatto che non debba farlo Dio. E mentre la misericordia tiene aperte le sue braccia, fuggite verso essa. E là, su in montagna, dove questo piccolo esercito era armato con quel che erano riusciti a trovare, di scudi e bastoni e seghe e quant'altro avevano e forconi, indietreggiarono. Il grande esercito straniero venne proprio come un solido muro di mattoni. Erano tutti uomini addestrati e grandi lance e continuarono a marciare, vicini, facendo indietreggiare questo piccolo esercito svizzero contro la montagna. Erano senza speranza, tutto ciò che avevano provato era nero e buio e niente poteva salvarli. Dopo un poco, di mezzo a loro, uscì il grido di uno, Arnold von Winkelried, e si fece avanti e disse: «Fratelli, oggi io muoio per la Svizzera e per la sua libertà». Disse: «Noi amiamo la nostra patria e ciò per cui i nostri padri hanno combattuto e ciò che i nostri padri volevano che avessimo. E oggi la nostra grande economia è a rischio e oggi io dono liberamente la mia vita per la Svizzera». Disse: «Là, oltre la montagna, c'è la mia bella casa e la mia dolce cara moglie e i miei bambini che aspettano che io ritorni. Ma, disse, non li rivedrò più su questa terra. Disse, oggi morirò per la Svizzera». Lui, loro dissero: «Cosa vuoi fare, Arnold von Winkelried?» Lui disse: «Seguitemi, romperò le linee del nemico, romperò la loro guarnigione, e poi voi prendete tutto quello che avete e combattete come meglio potete, come uomini di guerra, combattete con ciò che avete, meglio che potete». E alzò le braccia e si guardò attorno dove, mentre avanzava, stavano arrivando il maggior numero delle lance più pesanti. E alzò le braccia e urlò: «Fate strada alla libertà!» E corse verso quel muro in avvicinamento. «Fate strada alla libertà!» urlò. E corse verso il punto più fitto delle lance. E abbracciò le lance e se le raggruppò nel petto. E morì. E gli uomini svizzeri, mentre lo seguirono, con quello che avevano, creò un tale entusiasmo che ruppe le loro linee. Ogni uomo si trovò fuori posto, non seppero cosa fare. E gli svizzeri si precipitarono dentro e ottennero la vittoria, e la Svizzera non ha più avuto una guerra da allora. sarà ricordato per molto tempo in Svizzera finché esisterà una Svizzera. Arnold von Winkelried sarà ricordato. Ma quello è un bell'atto eroico. Da nessuna parte è mai stato eguagliato. Ma è una cosa minima, proprio una cosa minima in confronto al giorno in cui i figli di Adamo, quando la legge era venuta meno e quando la giustizia dei profeti era venuta meno, dove la legge era debole e non poteva salvare mediante il sacrificio dell'agnello, il sangue dell'animale e lo spirito animale non potevano ritornare. Essa fallì. Satana lo sapeva bene. E quando la giustizia di Dio ancora, chiamando giù il fuoco e facendo bruciare i 50 e i giudizi che i profeti diedero alla terra, l'uomo andò continuamente avanti verso la perdizione. Ogni speranza era svanita. Dio aveva mandato la legge, Dio aveva mandato i profeti e avevano tutti fallito. Tutte le speranze erano svanite per il genere umano. Un giorno, d'infra i reami della gloria, il Figlio di Dio si fece avanti. Disse: oggi andrò io a liberare i figli di Adamo. E quando egli si trovò laggiù, quando ogni speranza, il diavolo metteva su di noi la malattia, metteva su di noi il peccato e noi dovevamo prenderlo. La giustizia della legge lo richiedeva. E se manchiamo di ricevere la legge, il che noi siamo tutti comandati dalla legge, solo la giustizia veniva esercitata. Non c'era nessuna via di uscita, non potevamo fare niente. Ma egli venne avanti. L'angelo disse: cosa farai? Andò sulla terra e disse: ora voi, ognuno di voi figli di Adamo, prendete ciò che vi do con cui combattere. E combattete come potete, meglio che potete. Ed egli non cercò mai un punto debole attraverso la teologia o nemmeno la costruzione di seminari o l'erezione di chiese. Ma andò dove le lance erano più ammassate, giù per la valle dell'ombra della morte, e raccolse la morte e la malattia con le sue braccia nel suo petto, e mandò indietro lo Spirito Santo il giorno di Pentecoste da mettere nelle nostre mani, e richiedendo da ogni figlio di Adamo di combattere come possiamo. Anche se sarete derisi, anche se sarete perseguitati, anche se sarete chiamati santo rotolante e ogni altra cosa, combattete come meglio potete, perché la vittoria è sicura e sia ringraziato Dio. Il nemico è disfatto, le sue guarnigioni sono rotte e il grande capitano della nostra salvezza continua a condurre oggi col battesimo dello Spirito Santo. Oh, figli e figlie di Adamo, perché state seduti qui fino alla morte? Alziamoci e facciamo qualcosa. Prendiamo ciò che abbiamo, se è soltanto labbra mortali che possono ancora muoversi. Diamo lode a Dio, ringraziamolo per la nostra salvezza. Se sei un peccatore, non potrai mai chiamarti fuori dalla cava di questa terra da cui Dio ti ha fatto saltare fuori con il Vangelo, ma rimani fermo e lascia che Dio ti segui per posizionarti nella costruzione. Se siete malati, ricordate: Gesù vinse sia morte che inferno, malattia, tomba e tutto quando morì per voi al Calvario. Stamane prendiamo ciò che abbiamo e combattiamo meglio che sappiamo, mentre chiniamo i capi con una parola di preghiera. E se io chiedessi alla sorella di venire a suonare al piano qualche buon inno, mentre noi tutti, voi sani e assennati, apprezzate stamane la morte del nostro Signore Gesù, le vostre chiese non andranno bene, per quanto valide possano essere. Le vostre scuole falliranno miseramente, anche se le più valide possibile. Il vostro dottore fallirà miseramente, per quanto bravo possa essere. Ma stamane, volgiamo gli sguardi, distogliamo gli occhi dalle leggi delle chiese e le denominazioni e lo studio medico, e per quanto buoni siano tutti, e ascoltiamo quella voce che proviene dall'ombra, che ci adombra stamane. Questo è il mio diletto figliolo,
ascoltatelo. Caro Padre Celeste, umilmente, come possono accostarsi i cristiani, veniamo a nome dei perduti e bisognosi. Prendi queste parole oggi e, oh Spirito Santo che stai guidando la Chiesa, fai da tutore ai tuoi figli per Dio. Oggi forse molti si sono sviati e non riconoscono più la via di Dio. Sono stati al buio e si sono macchiati, le loro speranze sono venute meno, ma possano vedere ancora il Calvario dove tu afferrasti dardi infuocati del nemico di morte, il nemico di malattia, il nemico di sofferenza, il nemico di tutta l'umanità. E lì te li mettesti nel petto e apristi un varco. E attraverso quell'ombra scura stamane noi vediamo la nostra casa nella gloria. Come disse von Winkelried, oltre la montagna c'è una casa, aspettano che io arrivi ma non mi vedranno più. Ma Gesù, tu non dicesti mai non mi vedranno più, dicesti nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, io vado a prepararne una e verrò a prendervi e vi accoglierò presso di me. Come rispettiamo la morte valorosa di Winkelried, ma lui era mortale, poté solo morire e lasciare ai posteri, ma tu venisti per morire e riscattarci e portarci non lontano dai nostri cari, ma ai nostri cari, non lontano dalle nostre case, ma alla nostra casa, e apristi un varco attraverso le tenebre della morte, così che potessimo vedere oltre la valle dove risiedono le benedizioni di Dio. E ora, oggi, caro padre, se c'è qualche tuo figliolo che hai fatto saltare con il Vangelo dalla cava della vita e desideri renderli così e li ha tagliati stamani e intagliati, secando via le loro abitudini e i loro cattivi pensieri e le loro maldicenze e ricadute, e ora vuoi riposizionarli e farli adattare alla costruzione, parlerai al loro cuore proprio ora? E mentre abbiamo i capi abbassati, ci sarebbe qualche figlio qui oggi che si è scostato dalla via, o forse non è mai venuto sulla via, ma tu senti oggi di voler essere incluso, di voler essere una pietra adatta alla costruzione di Dio? Vorresti alzare la mano a Cristo e dire: Cristo, taglia via la mia mondanità. Dio ti benedica lì dietro, giovanotto. Dio ti benedica, signora. Dio ti benedica, signore. Dio ti benedica, sorella mia. Dio ti benedica. Qualcun altro? Ora con i capi chini, mentre aspettiamo lo Spirito Santo e voi sapete se venite meno a Dio o no. Avete mancato di andare quando il vostro grande vincitore disse: vieni, seguimi, togli la tua croce e rinuncia a te stesso, seguimi. Io romperò le linee del nemico. Romperò le linee del peccato, romperò le linee della malattia, e tu seguimi e combatti meglio che puoi, perché io aprirò un varco e le nostre case saranno conservate in vita eterna. Sei uno straniero lontano da Dio? Alza semplicemente le mani. Uno, Dio ti benedica, piccolo. Qualcun altro che non ha ancora alzato le mani, ma solleverà la mano. Di, oggi, ricordati di me, fratello Branham. Ora voglio venire a Cristo. Io, Dio ti benedica, sorella. Ora voglio venire a Cristo per essere tagliato dalla sua macchina. Stamane qualcosa mi ha toccato il cuore, sono stato scosso giù dentro di me. Mi trovavo completamente qui in fondo con abitudini mondane, la sporcizia e il fango sulla terra hanno scoperto, mi hanno ricoperto. Ma il Vangelo oggi mi ha scoperto e sto davanti a Dio come colpevole e lo riconosco. E voglio che Dio mi prenda come una pietra oggi e mi tagli e mi dia una confessione del Signore Gesù e lo Spirito Santo e mi metta nel suo regno. Voglio essere allo scoperto oggi. Siccome sono allo scoperto, voglio essere segato e messo nel suo regno. Vorreste alzare la mano a Lui prima che facciamo la preghiera per i peccatori? Benissimo. Ci sono 4 o 5 mani che si sono alzate. Pregherò per voi. Ora non abbiamo forse lo spazio di fare una chiamata all'altare. Forse solo se aspetterete qualche momento. Io vado dopo la preghiera per i malati, voglio anche voi quassù. Ma pregherò per voi ora che Dio vi concederà proprio qualcosa di speciale in questo momento. Nostro Padre Celeste, è scritto nella tua santa parola, secondo gli scritti del tuo scriba, San Matteo, al capitolo 5, il versetto 24, chi udrà le mie parole e crederà a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ascolta l'umile e debole supplica del tuo servitore per ognuno di questi che ha alzato le mani. Tu dicesti: nessuno può venire a me se non che il Padre mio lo tragga. E tu hai tratto stamane. Loro hanno udito e hanno alzato le mani. La fede viene dall'udire e udire della parola. E ti ringrazio per loro oggi e prego che santificherai ogni credente, riempirai con lo Spirito Santo quelli che hanno cuori affamati, che si sono svuotati del mondo stamane e desiderano essere segati come una pietra adatta alla costruzione del Maestro. Lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Non vi sentite davvero diversi? Non prende lo Spirito Santo proprio la parola di Dio come una spazzola e davvero strofina via le cose del mondo? Allora vi sentite nuovi. Cantiamo questo vecchio inno glorioso, giusto un'altra volta, alla gloria di Dio ora. C'è una fonte che è piena di sangue, tratto dalle vene dell'Emanuele. Tutti insieme ora, benissimo. C'è una fonte piena di sangue, tratto dalle vene dell'Emanuele, e i peccatori immersi sotto il flutto perdono le macchie di colpa, perdono tutte le macchie di colpa, perdono tutte le macchie di colpa. E i peccatori immersi sotto il flutto perdono tutte le macchie di colpa. Vi chiederò qualcosa proprio ora. Quanti sentono che i propri peccati sono tutti sotto il sangue? Vorreste semplicemente alzare la mano? Ora credo che Dio mi perdona e io sono suo figlio. Oh mai! Ora, il ladro morente esultò a vedere quella fonte nel suo giorno. Lui stava morendo, esultò a vedere la fonte nel suo giorno. Lì possa io, benché vile come lui, lavar via tutti i peccati miei. Mentre cantiamo questa strofa e poi raggiungiamo il coro, voglio che stringiate la mano a qualcuno seduto accanto a voi. Dite: Dio ti benedica, fratello, sorella, cristiani, chiunque sia. Ora cantiamo al Signore ora. Prima alziamo le mani, se possiamo, e cantiamo il ladro morente. Ora al coro, allora stringiamo la mano. Il ladro morente esultò a veder. Padre, ti stiamo adorando ora. Giorno e lì possa io, benché vile come lui, lavar via tutti i peccati miei. Lavar via tutti i peccati miei, lavar via tutti i peccati miei. Ora prendiamoci per mano. Egli lavar via tutti i peccati miei.
How happy we
Quanto siamo felici oggi, come credenti cristiani, concittadini del Regno, che Dio abbia lavato via tutti i nostri peccati e ci ha resi nuove creature in Cristo Gesù. Ora, siete felici per il Signore? Meraviglioso! Ora ricordatevi, amici, i servizi risaranno di nuovo qui stasera. Dio vi benedica. Stamattina ho impiegato un po' di più di quanto ne avessi intenzione. Ho un appuntamento subito dopo il servizio e devo incontrare alcuni di voi, cari amici. Mi chiedo se sarebbe possibile poterlo rinviare a stasera, quando ritorno per i servizi di stasera, perché io proprio pensavo che avrei finito entro le 11 e ora abbiamo un... Per quanti bisogna pregare? Vediamo alzare le mani ovunque. Abbiamo un vasto uditorio per cui pregare. E vi ho detto come quel luterano lassù mi scrisse una tale lettera e mi condannò e disse: un uomo che predicasse alla gente, il che io l'ho fatto, e dicesse che il diavolo non potrebbe guarire e così via, e gli risposi nella maniera più gentile possibile. Mi rispose con una lettera e disse: vorrei incontrarti al convegno degli uomini d'affari. E io chiesi al fratello Moore se gli avrebbe dato un posto. Disse sì. E mi portarono fuori al seminario luterano e organizzarono un pranzo lì, dove tutti gli studenti e quegli insegnanti, e questo era il decano, si sedette accanto a me e pranzammo insieme, e loro erano tedeschi e avevano organizzato un grande pranzo, e le signore ci servirono tutte a tavola e così via. Dopo che il pranzo era finito, questo decano luterano del collegio luterano si alzò in piedi e disse: fratello Branham, ti ho portato qui per un motivo. Disse: questo è che noi vogliamo ritrovare Dio nel battesimo dello Spirito Santo. Lo guardai al fratello Moore e il fratello Moore guardò a me. Disse: io ti ho criticato e mi dispiace. Disse: fratello Branham, tu hai ragione, ti chiedo di perdonarmi. E ora vogliamo il battesimo dello Spirito Santo. Disse: abbiamo visto tanto tirar calci alle sedie e rompere le cose, ma, disse, vogliamo il vero Spirito Santo. Io dissi: tu credi? Disse, io dissi: qual è il seminario luterano? Qual è la denominazione luterana? Disse: non ci interessa quale denominazione luterana, vogliamo Cristo. E Bob Schuller e gli altri, l'editore del Christian Herald, e gli altri avevano appena ricevuto lo Spirito Santo, un amico intimo di Billy e tutti gli altri. Quei fratelli desiderano fortemente lo Spirito Santo. E allora dissi, lui disse: esso è per i luterani? Dissi: è per chi vuole, venga. Disse: come possiamo riceverlo? Dissi: sei davvero sincero? Disse: sì, fratello Branham, dal profondo del nostro cuore. Io dissi: e quegli studenti? Ogni mano si alzò e le lacrime scendevano sulle loro guance. Noi vogliamo Gesù. Dissi: spostate i vostri piatti, prendete le panche e fatele da parte contro il muro. Ogni uomo lo fece, tutti intorno. Io dissi: ora inginocchiatevi e volgete la faccia verso il muro e iniziate a chiedere a Dio lo Spirito Santo. E feci stare in piedi il fratello Moore a pregare. Io andai imponendo le mani su ognuno e tutti i 72 studenti e il decano ricevettero il battesimo dello Spirito Santo e stanno scuotendo quel paese lassù con i miracoli e l'operare di Dio. Stanno tenendo servizi di guarigione e tutto. Il seminario luterano. Oh, potrei cantare per la gioia del mio cuore. Perché? Quando si ha fame e sete. Questa povera cara donna stessa qui, che sta morendo di cancro, certamente ha fame e sete, stamane perché Dio la guarisca. E ce ne sono molti seduti lì con problemi al cuore, certamente. Morirai subito se Dio non ti guarisce. Ce ne sono molti che hanno altri malanni che sono molto gravi. Ma, amico, non guardare alla giustizia, non puoi pagare la giustizia. Non guardare alla legge, perché la legge non può essere rispettata. Ma guarda solo a Gesù, perché Egli è colui che ti riscattò e tramite la fede nel Suo nome puoi essere sanato stamattina. E se Dio ha voluto mandare 70 ministri luterani a predicare il Vangelo con il battesimo dello mediante l'imposizione delle mani, Gesù disse, quando ci diede le nostre guerre, come von Winkelried disse, combattere con ciò che abbiamo. Ecco cosa disse lui. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, cacceranno gli spiriti cattivi o i demoni nel mio nome, parleranno nuovi linguaggi e se un serpente li mordesse non li nuocerebbe, imporranno le mani sopra gli infermi ed essi staranno bene. E guardate il grande taglio, dritto in tutto il mondo ora. Il Vangelo sta andando avanti e i figli di Adamo che hanno accolto la grazia del nostro Signore Gesù Cristo stanno lottando per farsi strada e aprendo ora un varco attraverso il nemico e stiamo ricevendo proprio quanto riusciamo. E come voi, gente sana stamane, che apprezzate la buona salute, ricordatevi di costoro mentre preghiamo per loro. E chiederò che i malati si mettano in fila da questo lato, quassù alla mia destra, e se gli anziani vogliono venire ad aiutarli, se volete, e chiedo ai ministri del Vangelo se vogliono stare qui accanto, vicino, e pregare. Voi non andate via se potete aiutarli. Vogliamo fare un'altra chiamata all'altare, giusto fra un minuto, appena possiamo. I servizi non termineranno con questo servizio di guarigione. Ora mettetevi in fila da questo lato e chiederemo al fratello Neville, il nostro caro, amato fratello, se vuole fare come procediamo solitamente. Se possono, Dio ti benedica, sorella. Cos'era? Lo abife. Solo abife. Tutto è possibile. Solo abife, solo abife. Guardare in che direzione? A Gesù. I dottori hanno fallito, tutto il resto ha fallito, ma questo è il mio diletto figliolo, ascoltatelo. Cosa disse? Disse ascoltatelo. Cosa disse? Cosa disse? Solo abife. Perché? Tutto è possibile. Non temere, piccolo gregge. Dalla croce al trono. Egli entrò. Andò tutto solo. Podesta sulla terra. Ogni podestà dall'alto gli è data per il gregge del suo amore. Ogni podestà per la malattia, ogni cosa gli è data. Oh, ascoltatelo, solo abife. Solo abife. Tutto è... Quando tutto fallisce, quando il dottore fallisce, quando tutto fallisce, cosa disse lui? Solo abife. Qualche centinaio, suppongo. Alcuni di loro stanno venendo su sedie a rotelle, una qui su una barella, proprio in punto di morte. I vostri cari medici, come uomini che sezionano il corpo, l'anatomia, e guardano e vedono tutto ciò che possono con la loro conoscenza, cercano di salvare la vita, ma molte volte falliscono. Siamo così contenti che questa splendente nuvola di gloria che rimase sospesa su di lui dicesse: «Ma questo è il mio diletto figliolo». Quando la legge aveva fallito e la giustizia aveva mancato di essere soddisfatta, allora Dio disse: «Ascoltatelo». E cosa disse? «Ogni cosa è possibile se soltanto potete credere. Sovvieni alla nostra incredulità». E come ministri del Vangelo andiamo ora a ungere i malati e a imporre le mani su di loro come persone consacrate di questo tabernacolo, ci stiamo unendo in preghiera. Dio, benedici i nostri sforzi e guarisci i malati, lo chiediamo nel nome di Gesù. Con i capi abbassati, ora in preghiera, e mentre la congregazione canta dolcemente Sola Abife, il fratello Neville ungerà, io imporrò le mani sui malati. Caro Padre Celeste, di nuovo dietro il pulpito dove sto tra la morte e la vita, tra i peccatori e il giudizio, indicandogli la via di scampo, la proietto dietro di loro ora e impongo le mani su questa donna malata e mentre i cari stanno in piedi guardandola, niente può aiutare ora tranne te, impongo le mani su di lei come tu hai ordinato.